minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale. Oggi parleremo di uno spettacolo teatrale che andrà in scena in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare lunedì 28 febbraio e poi della nuova struttura del gruppo d'Arco realizzata a Pomezia per le persone con disabilità. Ma prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Abolite le mutilazioni genitali femminili. I capi della tribù colombiana degli Embera, 71.000 persone, hanno definitivamente abolito le mutilazioni genitali femminili. Già da 2 anni erano sospese, ora non verranno più tollerate. Dickie Borthwick, 75enne, è il più vecchio giocatore di calcio ancora attivo di tutta la Gran Bretagna. Milita nella squadra del Weymouth FC e a chi gli chiede quando pensa di ritirarsi risponde: finché non mi rompo l'osso del collo. Ho perso la velocità, ma la testa per fare ancora bei passaggi è rimasta. Domani alle 12 presso l'Istituto Superiore di Sanità avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prima nazionale di Controvento. 6 autori teatrali raccontano le malattie rare. Si tratta di uno spettacolo teatrale realizzato in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e che andrà in scena proprio lunedì prossimo, 28 febbraio, data della giornata. E proprio domani, nella rubrica di Medicina Effetti Collaterali, alle 11.30, parleremo di queste malattie con il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ma torniamo allo spettacolo Controvento. Per saperne di più abbiamo invitato il regista Paolo Triestino. Triestino, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, come nasce il progetto di uno spettacolo di questo tipo dedicato proprio alle malattie rare?
Nasce fondamentalmente dall'emozione provata da me e da altri attori quando fummo coinvolti nella lettura di testimonianze tratte da storie vere di malattie rare all'Istituto Superiore di Sanità un paio di anni fa. E da allora è rimasta sempre nella testa, nell'anima, proprio la sensazione che qualcosa noi come attori potevamo fare di più. E grazie alla sensibilità di Mirella Taranto, che è la capo ufficio stampa dell'Istituto Superiore di Sanità, e soprattutto il presidente Enrico Caraci, che ha dimostrato immediatamente un'attenzione verso questo tema, mostrando anche una curiosità molto 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 fervida rispetto a un possibile incontro fra teatro e malattia. È nata quindi questa idea di fare incontrare il teatro, come dice giustamente il progetto, il teatro e la malattia. Abbiamo coinvolto quindi 6 autori teatrali, poi in realtà i pezzi sono 7, ma questa piccola così differenza la spiegherò. E abbiamo coinvolto 6 autori sicuramente fra i migliori che ci siano oggi in Italia e quelli più rappresentati all'estero, i quali hanno aderito, devo dire, con un entusiasmo davvero commovente. Da quando li chiamavo, dicevo, ad esempio nel caso di Spiro Scimone, che è un autore tra i più rappresentati al mondo degli autori italiani, un autore che gira veramente tutto il mondo, Francia, amatissimo in Francia, Portogallo, non mi ha praticamente nemmeno fatto parlare. Dopo un mese è già arrivato il testo. Abbiamo selezionato insieme a Mirella, insieme a Laura Novelli, che è la coordinatrice un po' di tutto il progetto, anche lei è una bravissima giornalista e critica teatrale, e abbiamo selezionato 6-7 storie che ci sembravano così significative e le abbiamo affidate agli autori. Poi c'è stato, come nel caso di Edoardo Erba, chi ha aperto il giornale, ha letto di una malattia, ha detto: mi è venuta un'idea. Perché poi sai, quando chiedi a degli autori di scrivere su commissione, c'è chi riceve una storia e dice, ah bella, voglio raccontare questa. Chi invece non l'ha nel suo animo la capacità di scrivere su commissione, di dire io devo sentire, devo avere una sensazione, devo avere una suggestione, devo avere un'idea. Nel caso di Edoardo Erba, lesse sulla stampa di Torino, me lo ricordo, Paolo, ho letto di questo ragazzo di 20 anni che ha subito già decine di operazioni alla pelle per la sua malattia, che è la xeroderma, perdonami, ma non le ho ancora imparate. Ed è una malattia per cui la pelle non può stare a contatto dei raggi del sole, perché non dico immediatamente, ma a brevissimo tempo possono scatenarsi delle reazioni tumorali sulla pelle, e quindi deve essere immediatamente operato. Ovviamente il riparo assoluto dalla luce è l'unica cura.
E quindi lo spunto l'ha trovato sull'attualità, in sostanza?
Beh sì, l'ha trovato sull'attualità, ad esempio Gianni Clementi, anche lui un giorno mi chiama e mi dice, Paolo, io vorrei parlare del morbo di Lou Gehrig, che è quel giocatore di baseball, per chi non lo sapesse, che è stato il primo ad essere affetto da questa malattia, cioè quella che colpisce molto i calciatori e soprattutto quelli italiani, ad esempio. C'è chi dice che siano pesticidi, c'è chi dice che siano i campi di calcetto in erba sintetica. Di fatto è la realtà, nel senso che tra i giocatori di calcio italiano l'incidenza o la prevalenza, adesso non so il termine scientifico, è sicuramente superiore rispetto, c'è chi dice addirittura di 6 volte superiore rispetto alla media, e questo è un dato incredibile, no? Stiamo parlando di piccoli numeri, però Gianni
è possibile che una relazione ci sia, quindi?
Certo, no? Gianni Clementi, che è appassionato di calcio, credo, anche se lui è molto discreto, ma dalla dedica sul suo pezzo ho capito che deve avere anche un amico o qualcuno a cui è molto legato che è affetto da questo morbo. E poi ci sono anche altri autori altrettanto bravi, bravissimi, Vittorio Franceschi, che ha raccontato davvero a modo suo, completamente, non ha voluto nemmeno leggere la storia di cui ha voluto leggere solamente i sintomi della malattia, e racconta una sindrome che è l'esatto opposto della xeroderma, cioè racconta una sindrome per la quale bisogna essere sottoposti a una luce speciale, che ovviamente di base sono ultravioletti, almeno 8 ore al giorno, e di norma ci dormono la notte i pazienti. È una malattia nata all'interno della comunità degli Amish in Pennsylvania, e per la consanguinità, si dice così, credo, e in genere i bambini morivano da 5 anni e mezzo, perché la bilirubina, che normalmente nei bambini si sviluppa e che dopo 2 o 3 giorni di solito svanisce, nel loro caso non svaniva, e quindi la bilirubina in giro del sangue mandava in cancrena gli organi interni, insomma una cosa veramente terribile, finché un medico si è appassionato di questa storia, di questa sofferenza, e si è inventato una lampada speciale e ha dato la vita, ha dato la speranza di vita a tante persone. La storia da cui è tratta, nello spunto, da cui è tratto lo spunto per il nostro spettacolo, è una storia raccolta da Mirella Taranta, appunto la giornalista di cui dicevo prima, che davvero ha percorso un viaggio straordinario in questo dolore, straordinario davvero, e per evento e per emozione sua, davvero, perché ha incontrato credo circa una 30 di persone, ne ha raccolto le testimonianze e ne è venuto fuori un libro davvero davvero emozionante e credo unico nel suo genere, che verrà pubblicato dal titolo Controvento e sarà legato veramente anima e corpo al progetto teatrale che esso stesso si chiama Controvento. In particolare la storia che stavo raccontando era una storia d'amore, di luce, veramente meravigliosa. Una paziente di 28 anni, vive a Bologna, ed è la paziente credo più anziana in Europa, ha avuto un figlio e si è sposata ed è diventata ricercatrice della sua stessa malattia. È andata a Modena, al centro di ricerca, ha detto io voglio diventare ricercatrice della mia malattia. Insomma, era di una tale capacità, e il marito, come viaggio di nozze, le ha fatto una sorpresa. Era andato precedentemente negli Stati Uniti, è andato a conoscere il medico che si era inventato queste lampade speciali, e ha detto la prego, mia moglie vuole venire a conoscerla perché le ha dato la speranza, vuole viaggiare negli Stati Uniti, la prego, questo medico, ma come definirlo, questo amico ha creato un lettino, chiamiamolo da campeggio, delle luci speciali con il quale lei ha potuto viaggiare, prendere l'aereo e girare gli Stati Uniti. È una storia, come vede, di una bellezza e di una luce davvero.
Sembra addirittura finta.
Sembra addirittura finta, però
irreale, nel senso irreale.
È vero, però ecco, anche per me, che ormai è da un anno che navigo tra queste acque del dolore, devo dire che qua e là incontri delle figure davvero fuori dal comune, davvero di medici che vanno via mettendosi il cappotto sopra al camice. E non sono storie isolate, come potrebbe pensare. Noi abbiamo una concezione di mala sanità, perché di fatto poi molte volte è così, ma o di medici che si inventano, come è successo, no? False malattie pur di fare un'operazione, pur di prendere dei soldi, è successo tante volte, no? E poi però incontri persone come queste che davvero dedicano la loro vita agli altri, ed è molto simile a chi prende e parte per terre povere, no? E in questa radio, insomma, immagino che di storie del genere ne abbiate raccontate spesso.
Sono davvero
dei missionari laici, dei missionari della vita, dell'amore, della fratellanza. Sono storie commoventi. Per me è stata. Io normalmente faccio l'attore, ho già fatto delle regie ovviamente, però per me è stato davvero lo è tuttora, debutteremo lunedì, un viaggio emozionante. Sono molto grato all'istituto e a chi mi ha dato questa possibilità davvero di è stato bellissimo, bellissimo e ovviamente struggente, perché quando parli con persone che hanno vinto questa lotteria della vita al contrario e che magari sono affette da un morbo che colpisce una persona, non so, su un milione, e allora insomma come puoi non essere toccato da una cosa del genere e capire come davvero è solo un caso che tu stia bene e lei no. Ecco, adesso poi veramente mi emoziona parlare queste cose, non voglio diventare retorico e quindi.
Allora le faccio la prossima domanda così può prendere un momento di respiro. E poi volevo ritornare sugli autori perché voglio citarli tutti. Però
sì,
prima,
ma le parleremo.
Prima le voglio dire, sia il libro che lo spettacolo fanno parte di un più ampio progetto che si chiama Sulle ali di Pegaso, realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità per far conoscere le malattie rare e quindi far aumentare il tempo e i fondi che vengono dedicati alla ricerca in questo campo. Crede che le istituzioni siano sufficientemente coinvolte quando si parla di malattie rare e che quindi interessano poche persone?
Questa è una bella domanda. Io non ho gli strumenti davvero per rispondere con compiutezza a questa domanda, nel senso che so che la realtà italiana è estremamente variegata, per cui cambia anche moltissimo ormai, no, tra la sanità in Sicilia o quella in Trentino. Quindi dire istituzioni italiane credo sia abbastanza difficile. In genere però dai racconti che ho sentito ho trovato da un lato spessissimo il senso di impotenza, il senso di non essere riconosciuti, che molte volte è un problema economico ovviamente, perché
pensiamo anche alle case farmaceutiche che chiaramente non investono su un farmaco che poi può servire solo a poche persone.
Solo a poche persone, però non è soltanto un problema di farmaco, è un problema di terapia, è un problema di tanti piccoli sostegni, non so, ad esempio noi raccontavamo la tassia di Friedreich, viene anche definita la sindrome dell'ubriaco, ed è una malattia degenerativa che pian piano ti fa perdere il senso dell'equilibrio, e si racconta la storia anche qui di una ragazza che in gita scolastica a lei era stata praticamente subito assegnata una sedia a rotelle, quando invece avrebbe avuto diritto ad una persona che le desse sostegno. Lì c'è stata una battaglia civile, d'altronde è anche una storia vera, e quindi cioè che alla fine non era un problema economico, perché alla fine alla sedia a rotelle la davano, era proprio un problema di esistere. Lei aveva il diritto di fare le scale d'aereo in piedi, non di essere, perché lo poteva fare, bastava avere qualcuno, cioè, quindi molte volte davvero il problema è esistere, essere riconosciuti della propria esistenza, e molte altre volte ovviamente il problema è di assistenza, economico, e quanto. Però da quello che sento poi in realtà l'assistenza in Italia per certi versi è molto ma molto più presente rispetto ad altre nazioni, si pensa agli Stati Uniti, insomma, qui da noi insomma però veramente potrei anche dire delle inesattezze.
Diciamo che comunque la sua sensazione è di attenzione particolare degli italiani nei confronti di questo tipo di malattie.
Ma sicuramente,
come si dice, l'italiano è un popolo solidale, no?
L'italiano è un popolo straordinario. Io davvero, poi noi nei nostri spettacoli con il mio amico sodale Nicola Pistoia facciamo anche un'attività di raccolta fondi a favore dell'ANTE, che è l'Associazione Nazionale Tumori, che regala veramente il proprio tempo a chi non tempo non ne ha, cioè i malati terminali. E ogni volta raccogliamo molti soldi, e in periodi di crisi come questi ce n'è tanta. Poi purtroppo l'immagine dell'Italia è quella che è, ma quanta bella gente c'è in Italia, tanta. Ed è proprio bello. Fra l'altro la storia di cui stavo parlando prima è tratta praticamente pari pari dal libro, ed ecco perché è svelato e sono 6 autori teatrali quando invece i testi sono 7 in scena, perché Mirella Taranto ha scritto questa storia molto molto bella e io l'ho girata a Gianni Clemente dicendo: un autore, Gianni, vedi un po' cosa puoi fare. La risposta è stata: ma va, che te faccio, è talmente bella così. Allora, l'ho solamente un pochino riadattata al teatro, però di fatto Mirella ha voluto tirarsi un po' fuori con discrezione, non si sentiva autrice teatrale. In realtà quello che racconto che va sul libro, però è talmente bello che abbiamo deciso di metterlo in scena insieme ai testi degli altri autori, tra cui mi piacerebbe citarli tutti.
Esatto, abbiamo citato Clementi, Erba, Scimone e Franceschi. Credo?
Sì, esattamente.
Quindi manca Cristicchi e Moxley?
Esatto, Simone Cristicchi, che è il cantante. Nello spettacolo e nel libro c'è una bellissima poesia di un bambino, all'epoca aveva 10 anni, oggi ne ha 28, ammalato di una malattia rara, che si intitola La solitudine. Ed è una poesia ovviamente struggente, ma scarna, senza un filo di retorica, ma di un'efficacia assoluta. Io, conoscendo Simone, sono andato a lui e ho detto: Simone, insomma, gli ho chiesto una canzone. Ho detto: Simone, c'è questa poesia, vuoi musicarla, conoscendo la sua sensibilità? Lui ci ha pensato un momento e dopo 2 giorni mi arriva una mail con un suo racconto che parlava della sclerosi tuberosa, mi pare, che è una malattia, una rarissima forma di autismo, una storia meravigliosa, anche questa, meravigliosa, ed ecco perché c'è Simone Cristicchi, è un racconto tratto dal suo libro Centro di Igiene Mentale, e anche qui è stata un po' adattata per il teatro. Diciamo nella sfida, poi c'è Gina Moxley, che è un'attrice irlandese, tra le migliori nel suo campo, che racconta l'angiodisplasia, che è un eccesso di sviluppo, malformazioni venose, può, che so, nel caso della storia da cui è tratto il pezzo teatrale, si parla di una donna che aveva un braccio più lungo dell'altro di 11 centimetri e improvvisamente le vene, le arterie, è come se si autoalimentassero, si sviluppano, si intrecciano, per cui spessissimo l'unica soluzione è l'amputazione di un pezzo di un arto di un arto stesso, e anche qui non c'è cura, ovviamente, ed è terribile. Insomma, queste comunque sono le 7 storie che raccontiamo. La nostra sfida è stata quella proprio nostra, non perché voglio usare il plurale maiestatis, ma nostra, intendo proprio di tutti noi che lavoriamo a questa avventura. La nostra storia, la nostra sfida è stata quella di dare dignità teatrale a queste storie. Cioè, è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, non è una lettura di testimonianze come spesso si fa, no? È proprio teatro, per cui non è la cronaca di ciò che è accaduto, ma è la traslazione di quello che è accaduto in metafora. Ed è, a mio avviso, bellissimo. Alcuni testi sono davvero straordinari. Quello di Spiro Scimone, ad esempio, non racconta una malattia, si chiama La voce, ma racconta semplicemente l'impotenza, il senso di impotenza che a volte attanaglia i malati e le loro famiglie.
Triestino, lo spettacolo debutterà, come detto in apertura, lunedì prossimo, proprio nella giornata mondiale dedicata alle malattie rare, e poi verrà replicato a Salerno il 7 marzo, che è solo una prima data, ce ne saranno altre ancora da pianificare?
Ma innanzitutto lunedì saremo al Teatro Sala Umberto di Roma, che è in via della Mercedes, che è un teatro senza barriere architettoniche, la scelta è anche basata su quello, e il 7 marzo a Salerno al Teatro Augusteo. Poi in realtà c'erano già molte richieste, però era difficile mettere insieme 15 attori e tutto quello, allora ci siamo fermati un momento, abbiamo detto va bene così, se poi il progetto dovesse avere la forza che noi ci aspettiamo, per l'anno venturo c'è un programma di fare una ripresa più ampia, più corposa, toccando varie città italiane.
Ricordiamo quindi Controvento, spettacolo dedicato alle malattie rare, lunedì 28 febbraio al Teatro Sala Umberto di Roma. Grazie al regista Paolo Triestino per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo.
Crepi, grazie a lei, veramente un grande saluto a tutti.
Parliamo di un nuovo complesso produttivo del consorzio sociale Gruppo d'Arco, recentemente inaugurato a Pomezia, in via Santo Domingo 6A. Vediamo di che struttura si tratta con Maurizio Marotta, presidente del gruppo. Marotta, benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Marotta, iniziamo presentando il Gruppo d'Arco?
Sì, il nostro è un consorzio di cooperative sociali, di cui la maggiore impresa è la cooperativa sociale Capodarco, che si occupa di inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. In questo nuovo complesso che lei appunto citava, che abbiamo inaugurato recentemente, realizzeremo delle strutture e dei servizi per l'attività attualmente che svolge il consorzio, soprattutto in riferimento ai servizi di front office e di back office che noi gestiamo per conto di aziende sanitarie, istituzioni, comuni. In modo particolare noi gestiamo i centri unici di prenotazione, siamo coloro che gestiscono anche il RECUP, il centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie della Regione Lazio, dove ogni giorno riceviamo più di 20.000 chiamate al giorno per la prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie. E questa struttura, che è complessivamente un ettaro, circa 10.000 metri quadri di impianti, verrà realizzato un grande call center che darà lavoro a circa 400 operatori, e già abbiamo sistemato in queste aree il nostro data center, che è la struttura informatica di ICT che supporta tutte le nostre impianti e realizzazioni e applicativi che adoperiamo per la gestione dei servizi di prenotazione.
In questa struttura esiste anche il servizio Q-Recup?
Esatto.
È già attivo?
In questa struttura esiste già una parte di attività di questa struttura, è delegata proprio a queste nuove installazioni che stiamo sperimentando in diverse aziende ospedaliere, tra cui Tor Vergata, il Sant'Andrea, dove praticamente abbiamo dei servizi automatizzati per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, cioè il cittadino attraverso un totem o attraverso internet o attraverso sms o al telefono può prenotarsi la propria prestazione, quindi in qualche modo superando il vincolo dell'operatore.
Vorrei ricordare il numero telefonico del RECUP, che è 803-333.
80-33-33, meglio dirlo così, sì, la gente se lo ricorda meglio, perché il 33 un po' ricorda il Dica 33 del dottore.
Quindi rimane più impresso.
Esatto, sì.
Senta Marotta, dopo il terremoto dell'Aquila il gruppo d'Arco ha svolto un ruolo di sostegno alla cittadinanza colpita, come?
Sì, noi insieme al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministro Brunetta, abbiamo realizzato un numero verde per la prenotazione delle prestazioni sanitarie per le popolazioni colpite dal terremoto, mettendo in rete le aziende sanitarie del territorio abruzzese e anche la disponibilità di aziende sanitarie locali limitrofe all'Abruzzo, quelle appunto Reatina e quella romana, insomma, in modo particolare, l'offerta di queste aziende.
Progetti che il gruppo Darco vuole realizzare?
Ma ecco, noi vorremmo perseguire nella nostra attività che riguarda la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile, quindi legati anche alla qualità della vita, all'accessibilità dei nostri servizi e dei nostri diritti, con anche la possibilità di occupare in queste attività persone svantaggiate e disabili. Io voglio ricordare che il nostro gruppo è la più grande impresa sociale d'Italia e da noi lavorano circa 800 persone disabili e svantaggiate.
Grazie a Maurizio Marotta, presidente del gruppo Darco. Marotta, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
In questa puntata abbiamo parlato dello spettacolo teatrale Controvento dedicato a racconti sulle malattie rare in occasione della giornata mondiale che avrà luogo lunedì prossimo. Domani torneremo sull'argomento malattie rare nella rubrica di medicina effetti collaterali alle ore 11.30, sintomi, diagnosi e terapie di alcune di queste malattie. Siamo al termine della rubrica infatti, io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.